Isaac, un romanzo di Michael Campo, capitolo 9. Svegliarsi così presto non era da Isa. La mattiniera di solito era la madre. Fatto sta, erano le 7 di mattina e si sentiva già pimpante. Ora si proponeva il quesito: ho fame, che faccio? Complice evidentemente il film che nella serata precedente aveva noleggiato a Blockbuster, non chiedetemi il titolo, non se lo ricordava nemmeno Isa, il giovane si mise d'impegno a preparare la colazione. La scena più epica della pellicola era per l'appunto la preparazione di una colazione americana e il conseguente dialogo dei protagonisti formato dai suoni delle mascelle in azione. Due uova, due tazze di farina sbiancata, mezza tazza di latte, un cucchiaino di sale, uno di zucchero, uno di burro, del lievito istantaneo. Isa creò una poltiglia semisolida, poi versò mezzo litro d'olio di arachidi in padella per la frittura. Il risultato finale fu confortante ai suoi occhi. In un piatto piano, disposte una sull'altra, le frittelle americane creavano una torre sbilenca abbronzata. L'aggiunta dello sciroppo d'acero sarebbe stato l'ideale, ma niente, in credenza ovviamente non c'era. Forse di simile consistenza c'era quel barattolo di miele di Sulla. Ma Isa non ebbe l'estro di osare così tanto. Si dedicò poi a terminare le uova rimanenti, dalla confezione da 6, che sbadatamente aveva avvicinato alla zona di frittura. Le quattro uova, per vicissitudini del tutto impreviste, si presentavano con puntinature unte sui gusci, originariamente pallidi da gallina di campagna. Era una questione di vita o di morte non lasciare alcuna traccia del suo operato in cucina. Ecco perché bisognava far fuori le uova. La madre, attirata dai suoni confusi provenienti dalla cucina, si decise a venire in supporto tecnico per la completa risoluzione dell'evento straordinario. Fecero poi colazione insieme. Chissà perché era semplice immedesimarsi nel principe Miskin, nella sua sconfinata bontà d'animo, in quella ingenuità, nella sincerità senza freni. Sì, Isa odiava le sovrastrutture sociali, quelle maschere che tutti prima o poi sentiamo l'esigenza di indossare, per quieto vivere o per sentirci pedine in qualche tipo di griglia a scacchi. Trovava del conforto nello specchiarsi con le opere di fantasia di Dostoevskij. Tante volte c'era se stesso nei pensieri resi in maniera così efficace dallo scrittore, o almeno il se stesso teorico, quello a cui anelava fortemente. Anche lui, come il principe idiota, era su un balcone di casa, l'unico della sua camera, e lo sguardo gli vagava nel paesaggio in cerca di ispirazione. Come desiderava comprendere la strada giusta da percorrere, che direzione dare alla sua vita. Era convinto che dopo tutto non aveva granché importanza il mestiere che un giorno avrebbe intrapreso. Sarebbe uscito il lavoro prima o poi, oppure no. La cosa più importante per lui era la direzione. La direzione corretta, artistica probabilmente. Quanto invidiava quei maestri di cui si cibava mentalmente sin dalla sua prima adolescenza, i loro libri, le loro visioni del mondo. Sia ben chiaro, Isa non concordava con tutte le tesi sviluppate dai fulcri narrativi imbastiti dai grandi scrittori russi, Dostoevskij, Tolstoi, Bulgakov. Invidiava in loro l'aver trovato una strada da percorrere, chiara e sicura. Erano pensieri ingenui, ma erano pensieri di un appena adulto, teniamolo a mente. Difatti, ad un'attenta analisi alla vita privata, alla vita reale di questi o altri scrittori così importanti per la letteratura europea, si può ben presto concludere che erano sì artisti, ma anche in continua ricerca tribolata. Ricerca di cosa? Bella domanda. A 200 metri da casa sua c'era la fabbrica di marmellate con il suo tipico ed inconfondibile tanfo. L'odore mutava con il cambiamento delle lavorazioni, seguendo presumibilmente le stagioni della raccolta della frutta nei campi. In quei giorni la nuvola odorosa era dolciastra, con retrogusto di caramella al latte. A volte Isa e sua madre provavano ad indovinare che tipo di confettura in un dato giorno era in produzione. Marmellata di carogna, marmellata di prugne marce, marmellata di toporagno. Isa sorrise. Che storia! Dinanzi a sé vide un elicottero del pronto soccorso che lentamente sorvolava la fabbrica. Il rumore si fece sempre più assordante nella discesa polverosa in verticale. Il pilota riuscì a centrare con precisione l'H che identificava la zona di atterraggio. L'elicottero scodinzolò lievemente, a pochi metri dal suolo, poi si fermò con un sussulto. Isa allora comprese, gli sarebbe piaciuto immortalare per sempre quel piccolo evento, essere capace di cristallizzare un attimo raccontando una storia più articolata. Beh, voleva fare il fotografo. Capitolo 10. Un viale grigio di quell'incemento, grezzo e privo di qualsiasi copertura più consona. Esso porta verso un casermone immenso, completo nella sua struttura essenziale, ma privo di cancellata d'ingresso, portoncino e porte interne, finestre e vetrate. Non ci sono impalcature, betoniere, carriole o altri utensili edili meno ingombranti che facciano intendere questa zona come di lavori in corso. È tutto così, abbandonato, cemento slavato, grigio, bianco. Mi dirigo lentamente verso quella che dovrà essere un giorno la rampa di scale principale. Salendo i gradini che portano al primo piano, avverto la solita fitta poco rassicurante al ginocchio sinistro. Un misto di coraggio, curiosità e paura mi spinge a proseguire. Mi domando mentalmente, perché mi trovo in questo stabile? Perché salgo queste scale? Perché qui? Devo avere un obiettivo fissato nel cervello, a mia insaputa, dato che le gambe continuano ad avanzare su per queste stramaledette scale. Settimo piano, ottavo piano, e mi fermo sul pianerottolo osservando in giro. Ti sei incantato? Una bimba riccia e bionda mi strattona con foga la mano sinistra. Ehi, ma chi sei? Riesco a dirle. Fare il deficiente, chi vuoi che sia? Sono Benedict. La osservo meglio, penso davvero che abbia un'aria familiare, come se la conoscessi da sempre. Ah, sei tu. E smettila di tirarmi, mi fa male un po' il ginocchio, dammi tregua. Ma ascolta, cosa fai qui da sola? Da sola? Ci sei tu con me. Mi hai promesso di giocare a nascondino, lo hai detto anche alla mamma. Allora, giochiamo? Ma chi è questa bimba? Benedict, qui è pericoloso, non vedi? Ci sono pezzi di mattoni e ferri arrugginiti sparpagliati a terra. Non penso proprio che sia il caso, andiamo via, dai. Cosa, cosa? Che ti stai rimbecillendo con l'età? Guarda che siamo stati qui un mucchio di volte. Io mi nascondo, conta fino a 50. E zampettando come un lampo schizza dentro ad uno dei futuri appartamenti. Contare fino a 50 non è un grosso problema. Dopo aver annunciato il traguardo numerico ad alta voce, inizio ad esplorare una camera per volta. Dove si sarà nascosta? Ho già perlustrato tre stanze quando mi allarmo. Che fai? Allontanati subito, grido con quanto fiato in gola. Corro verso un balcone privo di parapetto. Non guardare giù, Benedict. La vedo fare un passo fatale verso il vuoto. No, Benedict.